Benvenuti alla Radio di Carta, l'appuntamento di www.radiosonar.net che vi introduce o vi reintroduce nel mondo delle serie TV. L'appuntamento di quest'oggi è con la miniserie prodotta HBO e Sky, coproduzione USA UK America Gran Bretagna, intitolata Chernobyl, che come immaginerete o come ricorderete se l'avete già vista, racconta un po' le vicissitudini della cittadina di Pripyat, dove avvenne per l'appunto la sciagura atomica che poi, se vogliamo un po' forzare la mano alla storia, fu uno degli elementi cardini che portarono alla dissoluzione dell'Unione Sovietica. La serie TV è stata ideata e creata da Craig Mazin. Craig Mazin, quasi sessantenne, diciamo in questo caso si è cimentato per la prima volta nella sua carriera con un qualcosa di serio, perché tra le varie cose da lui sceneggiate troviamo Una notte da leoni 2 e 3, Scary Movie 3 e 4, e da regista un solo film abbastanza grottesco che parlava di un supereroe super dotato che aveva anche sceneggiato. Quindi, come esordio nella scrittura di un qualcosa di serio e drammatico, dobbiamo dire che il centro è stato fatto al primo colpo. La serie TV è stata molto molto premiata, addirittura 2 Golden Globe, ma anche moltissimi altri premi, all'incirca una quarantina. Dicevamo che Chernobyl è una miniserie composta da 5 episodi di durata compresa tra i 60 e i 70 minuti, autoconclusiva, quindi non è prevista una seconda stagione. Gli eventi narrati nella serie sono quelli ai noi tristemente famosi e che probabilmente molti di noi e di voi si ricorderanno, ovvero il disastro nucleare del 1986 nella centrale nucleare di Chernobyl durante un'esercitazione di sicurezza che presentò una serie di difficoltà che portarono poi all'esplosione di uno dei reattori della centrale, che andò a contaminare non soltanto la appunto già citata cittadina di Pripyat che sovrastava la centrale nucleare, ma andarono a modificare per molti anni, e probabilmente a tutt'oggi ne subiamo ancora un po' le conseguenze, quello che è stato l'ecosistema europeo e asiatico, perché comunque i venti spostarono le scorie e quant'altro, ma questa è tutta un'altra storia. Abbiamo detto che la sceneggiatura, la produzione della serie è stata affidata a Craig Mazin, mentre la regia di tutti e 5 gli episodi è stata affidata allo svedese Bo Rank. Bo Rank è un ex pop star di roba molto trash, la sua più grande hit dei primi anni 90 era Great Blondino, era un duo che lui aveva formato con il suo socio poi in produzione di videoclip e spot che hanno rappresentato fino per l'appunto a Chernobyl il grosso della carriera di Bo Rank, che però si era un pochetto fatto le ossa nelle produzioni di serie TV e quindi tra virgolette filmiche, girando alcuni episodi dapprima di Breaking Bad, poi di Vikings ed infine di Walking Dead, senza mai andare oltre i 3-5 episodi per ognuna delle serie citate. Il cast della serie è molto importante. Protagonista nei panni dell'ingegnere nucleare Legasov, realmente esistito, che fu, diciamo, il responsabile, delle indagini scientifiche sul disastro, troviamo Jared Harris. Jared Harris è un attore britannico, figlio del grandissimo Richard Harris, protagonista di tantissimi film, l'ho citato più volte non soltanto alla Radio di Carta, ma anche a 90 minuti per morire, perché è uno dei miei attori preferiti. Lo troviamo, per esempio, a fare il protagonista dell'Orca Assassina, ma lo troviamo anche a interpretare Marco Aurelio, l'imperatore romano, né il gladiatore con Russell Crowe. Ma in questi giorni di pandemia globale e di chiusura a casa coatta per tutti quanti, vi consiglierei di andare a dare un'occhiata anche a Cassandra Crossing, film di cui Richard Harris è protagonista insieme a Sophia Loren e a Martin Sheen. Per la regia di George Pancosmatos degli anni 70, è un film per l'appunto su una bomba batteriologica che si scatena su un treno pieno di passeggeri che viene quarantenato e in qualche maniera costretto poi a una sorta di autoquarantena e suicidio finale di tutti quelli che vi sono a bordo. Ma insomma, ecco, Cassandra Crossing, ricordatevelo, è uno dei disaster movie più importanti della storia del cinema. Ma stiamo un pochetto, diciamo, sviando troppo da quella che era il binario principale, ovvero quello di Chernobyl. Dicevamo, protagonista principale nei panni di Legasov è per l'appunto Jared Harris. Legasov arrivò poi al suicidio, non vi sto spoilerando niente, è una cosa che avviene nella prima sequenza della prima puntata della serie. Arrivò al suicidio probabilmente, e questo è anche quello che fa trasparire la serie, per i sensi di colpa dovuti al fatto di non aver potuto divulgare troppo chiaramente e di fronte a tutto il mondo i nefasti effetti che l'esplosione della centrale nucleare aveva avuto nel breve periodo, ma soprattutto avrebbe avuto nel medio e lungo periodo. La mancata divulgazione di questi dati portò Legasov a pensare a tutti i morti che avrebbe causato l'esplosione della centrale di Chernobyl, e quindi il senso di colpa schiacciante lo portò al suicidio. Jared Harris lo abbiamo visto anche in un'altra serie TV molto molto bella, di cui parleremo in uno dei prossimi appuntamenti della Radio di Carta, che è The Terror, una vera chicca per cinefili. Se volete, dategli un'occhiata ancora prima che io ve ne parli. Jared Harris è anche un attore molto versatile di teatro e di cinema, ha interpretato miriadi di pellicole. Se andate a fare una ricerca su Google, il suo volto vi risulterà sicuramente familiare. Ed è anche il cugino di Annabelle Wallis. Chi è Annabelle Wallis? Se vi ricordate la prima puntata con il Villa della Radio di Carta, beh, è una delle protagoniste principali di Peaky Blinders, ovvero il primissimo appuntamento con la Radio di Carta che ho condotto io. Coprotagonista della serie, anzi coprotagonisti della serie, altri due grandissimi attori, lo svedese Stellan Skarsgård, attore feticcio di Lars von Trier, protagonista de Le Onde del Destino, ma anche di moltissime altre cose, che interpreta Boris Scerbina, vice primo ministro sovietico all'epoca e un po' delegato ai disastri negli anni Ottanta, perché oltre a essersi occupato della gestione dei fattacci di Chernobyl, dovette anche occuparsi del devastante terremoto armeno del 1988. Morì nel 1990, probabilmente, questo traspare anche dalla serie, a causa delle radiazioni accumulate durante la sua esperienza a Chernobyl, ma questa cosa non è mai stata dimostrata scientificamente perché le autorità sovietiche decisero di censurare in gran parte quelli che erano stati i morti reali, soprattutto non immediati, del disastro, quindi non tanto quelli che morirono in seguito all'esplosione e ai primi giorni dell'irradiazione delle radiazioni, bensì quelli che sono morti poi nel breve e nel, scusate, nel lungo periodo a causa degli effetti collaterali. Terza coprotagonista della serie, un'altra grandissima attrice che era stata insieme a Stellan Skarsgård la protagonista delle Onde del Destino di Lars von Trier. Parliamo ovviamente di Emily Watson, attrice britannica che interpreta una scienziata bielorussa che saputo del disastro si reca di persona a Chernobyl ed è fondamentale nella raccolta delle testimonianze dei sopravvissuti che aiuteranno il team scientifico a ricostruire quelli che sono sono stati i passi che hanno portato al disastro e alle sue conseguenze. Troviamo un'altra vecchia conoscenza delle serie TV e anche della radio di carta nella persona di Jessie Buckley, attrice britannica trentenne che avevamo incontrato anche tra le protagoniste di Taboo, di cui abbiamo parlato un paio di puntate fa. Fa la moglie di un giovane pompiere che muore a Chernobyl. Lei era incinta e ci saranno conseguenze anche per lei. Infine, tra altri attori un po' di contorno, diciamo, sanificatori, così vennero chiamati i soldati sovietici, molto giovani in alcuni casi, che andarono a sanificare per l'appunto l'area di Chernobyl subito dopo il disastro, ammazzando un po' gli animali che si trovavano ancora domestici e non nell'area, perché probabilmente forieri di radiazioni, e a, diciamo, bonificare il villaggio di Pripyat. Parliamo di Barry Keoghan, scusate per la pessima pronuncia, che abbiamo incontrato protagonista di Dunkerque di Nolan, film clamoroso sulla Seconda Guerra Mondiale e appunto sui fatti di Dunkerque, ovvero la massiccia ritirata dalla costa francese dei soldati britannici che cercavano di tornare in Albione, stretti nella morsa dell'avanzata del Reich. E anche collega nella serie TV Fares Fares. Fares Fares è un attore svedese di origine libanese, fratello del regista Josef Fares, anch'egli libano-svedese. Fares Fares interpreta un soldato georgiano, mentre suo fratello Josef è stato regista di due chicchette, ovvero Yalla Yalla e Cops, due film girati tra la fine degli anni 90 e l'inizio dei 2000, che sono delle vere e proprie perle della cinematografia indipendente. Le riprese della serie Chernobyl si sono svolte per lo più nella zona di Vilnius, Lituania. Perché? Perché esiste un quartiere da quelle parti che ancora rappresenta alla grande l'architettura reale socialista sovietica, e in un certo senso era anche chiamata la piccola gemella di Pripyat già in epoca sovietica. Perché? Perché era veramente identica. C'è anche una centrale, un'ex centrale nucleare dalle parti di Vilnius, è stata utilizzata per le riprese per l'appunto nella centrale dismessa. Entrambe le location, ovvero il quartiere di Vilnius dove è stata girata la serie e la centrale dismessa di cui adesso non ricordo il nome, non me ne vorrete, sono diventate subito dopo il successo di Chernobyl delle mete di turismo un po' macabro e lugubre. Del resto anche Pripyat è diventata un sito turistico molto molto visitato, nonostante ancora le radiazioni facciano parte del arredamento locale. Questo fa un po' parte della morbosità umana, quella di andare a ricercare i particolari di grande tragedia e farli diventare un'attrazione di massa. È una cosa discutibile, ma probabilmente la curiosità porta anche a questo. Sicuramente aiutata da un ottimo, lo abbiamo detto, prodotto come la miniserie Chernobyl, che è fatta veramente, veramente bene.
Thank you.
non è tutto oro quel che luccica. Perché? Perché in Chernobyl sono presenti anche delle discrepanze per lo più scientifiche negli effetti delle radiazioni, in primis, e nella trasmissione di questi effetti. Ci sono degli eventi vagamente modificati rispetto alla realtà. Per esempio, ci sarà nei primi giorni del disastro nella serie un elicottero che, cercando di arrivare sopra al reattore e buttarci sopra dell'acqua per raffreddare il nocciolo e scongiurarne una nuova esplosione, precipiterà a causa del calore e delle radiazioni emesse dal reattore già danneggiato. Ecco, questo fatto non è mai avvenuto, o perlomeno cadde un elicottero, ma perché intruppò su un cavo. Ci sono tre eroici operai che sacrificano la loro vita per andare a cercare di far defluire l'acqua dal reattore. Anche questa è una storia che non sappiamo in realtà se sia avvenuta o meno, ma che non è mai stata comprovata. Ci furono anche delle polemiche politiche all'uscita del film. Dal punto di vista governativo russo, non più sovietico, molti parlamentari del partito di Putin e nazionalisti di varia risma dissero che non era stata sufficientemente enfatizzata l'azione eroica degli operai e degli abitanti di Pripyat che si batterono per non far propagare il disastro. Questo non lo possiamo sapere, probabilmente è anche vero, ma del resto si parla sempre di una fiction e quindi delle licenze comunque poetiche andavano prese, altrimenti uno si sarebbe andato a vedere un bel documentario. E va anche detto che le autorità sovietiche non hanno mai fatto eccessiva chiarezza su quello che avvenne in quella tragica notte dell'86. Viceversa, quello che luccica è la riproduzione estetica molto molto accurata, soprattutto nella ricostruzione degli ambienti e dei costumi dell'epoca, oltre che nel modo di parlare, di muoversi, tipico dei sovietici della seconda metà degli anni 80. Molto molto lodata appunto la riproduzione estetica, anche se con qualche polemica da parte del regista svedese Borenk sulla location a Vilnius. Perché? Perché se è vero che il quartiere che venne scelto per andare a girare la gran parte delle riprese di Chernobyl era una piccola riproduzione di Pripyat, è anche vero che quel quartiere era abitato ai giorni nostri nel 2019 quando le riprese e 2018 quando le riprese ebbero luogo, e quindi c'erano comunque degli infissi per esempio molto moderni e dei particolari moderni. La curiosità è che questi anacronismi estetici non sono stati poi rimossi in fase di post produzione, sono quindi visibili nella serie TV stessa, ma parliamo di inezie. Un'altra critica è data nell'eccessiva macchiettizzazione di alcuni personaggi sovietici, nella macchiettizzazione della burocrazia sovietica, che per carità era pachidermica ed esisteva, ma molto probabilmente non era così enfatizzata come vediamo in alcune fasi della serie TV e in molti film in cui l'Unione Sovietica la fa da padrone, per esempio roba sulla Guerra Fredda. Molto bene invece la ricostruzione psicologica e dell'atmosfera psicologica della serie stessa e del periodo storico. Periodo storico che, l'abbiamo detto, probabilmente fu abbastanza importante nell'arrivare alla dissoluzione dell'Unione Sovietica. Colonna sonora di Chernobyl, anch'essa molto molto interessante, firmata da Hildur Gudnadottir, perdonatemi per la terrificante pronuncia islandese, che è una compositrice e violoncellista molto attiva nelle colonne sonore da qualche anno a questa parte, per l'appunto quasi quarantenne ed islandese, ed è una colonna sonora molto molto claustrofobica e inquietante, così non poteva che essere. La Hildur Gudnadottir, scusate ancora una volta, però è veramente complicato riuscire a pronunciarne il nome correttamente, è stata anche l'autrice della colonna sonora di due ottimi film degli ultimi due anni, ovvero Soldato di Stefano Sollima e Joker di Todd Phillips, che ha portato all'Oscar miglior attore protagonista per Joaquin Phoenix. Beh, io spero che di avervi incuriosito qualora non aveste visto Chernobyl nella visione della stessa. Se invece l'avete vista, fateci sapere che cosa ne pensate. Potete commentare con noi sui nostri social radiosonar.net o semplicemente potete divulgare questo podcast. Ascolta e diffondi www.radiosonar.net. Io sono il Villa e vi do appuntamento alla prossima puntata della Radio di Carta.
All of the good we did. It doesn't matter. What does matter is that to them, justice was done. See, a just world is a sane world. There was nothing sane about Chernobyl.
I'm pleased to report that the situation in Chernobyl is stable. In terms of radiation, I'm told it's the equivalent of a chest X-ray.
No!
Chernobyl is on fire. And every atom of uranium is like a bullet, penetrating everything in its path. Metal, concrete, flesh. Now Chernobyl holds over 3 trillion of these bullets. Some of them will not stop firing for 50,000 years.
Tell me how to put it out.
You are dealing with something that has never occurred on this planet before.
Cut the phone lines. Contain the spread of misinformation.
What will happen to our boys?
The pain is unimaginable. In 3 days to 3 weeks, you're dead.
You can see him, and you cannot touch him. Do you understand?
What happened on the night of the accident?
Asking the right question will get you the truth. There is no truth.
What happened then? What happened after? All of it. All of it.